Marco Ciriello, buongiorno.
Salve, salve.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, il posto delle parole, per aiutarci a entrare dentro una parola complessa, no? Che a volte diventa anche complicata. C'è una differenza tra queste due parole, ovviamente. Ma qui il saggio che tra poco sarà oggetto della nostra conversazione è un saggio dedicato a una parola che dicevo poco fa, importante. Sulla qualità è il titolo, scritto da Robert Pirsig, pubblicato da Adelphi nella piccola biblioteca. E Marco Ciriello è insieme con noi per farci entrare dentro lo spirito di questo autore. È uno spirito molto particolare, anzitutto. Allora, cominciamo, Marco Ciriello, da capire e conoscere soprattutto la figura di Robert Pirsig. Ce la vuoi raccontare?
Ah, Pirsig è uno scrittore, un filosofo molto singolare, perché non si esponeva, a dispetto del fatto che ha avuto un grandissimo successo, perché dobbiamo subito dire che è l'autore dello Zen, l'arte della manutenzione della motocicletta, che è un long seller che tutti abbiamo letto a 20 anni e che mi auguro i ragazzi di oggi continuino a leggere. Tra l'altro mi stupiva nel leggere l'ultimo libro di Salman Rushdie trovarlo citato due volte, perché gli è stato molto utile. Il libro di Rushdie parla di come lui si rimette dopo le coltellate che ha ricevuto, quindi ha avuto bisogno di una grande forza di volontà, quindi ha fatto un viaggio da fermo. Il libro, lo Zen, l'arte della manutenzione della motocicletta, è appunto la storia di un viaggio, ma non è solo un viaggio, è un libro stratificato, come era stratificato il pensiero di Pirsig, che appunto ha fatto molte cose, come non è stato solo scrittore e filosofo, è stato un insegnante, è stato un soldato, è stato un meccanico, è stato un operaio, quindi proprio una biografia tipicamente americana, potremmo dire la Beat Generation. E quando è diventato un bestsellerista dopo tanti rifiuti, come spesso accade a bestseller, quindi sono troppo in anticipo sul tempo che raccontano o sul tempo che analizzano, non si è montato la testa, tanto che ha continuato a vivere in disparte. Tra l'altro, appunto, chi leggerà questo libro, che è una specie di compendio di quel long seller, troverà anche i tentativi, i fallimenti, gli errori, i rovelli di uno scrittore che appunto non ha scritto tanto ma ha pensato tantissimo, e questo è, si capisce poi perché i suoi libri sono così stratificati, così densi. Anche questo qua, che è piccolino, c'ha tanta forza, tanti pensieri, tanta analisi, va riletto, non basta leggere una volta sola come lo Zen, non bastava leggere una volta sola per entrarci dentro, perché appunto è un viaggio, ma non è solo un viaggio, è una riflessione, ma non è solo una riflessione. Insomma, Pirsig, se fosse diciamo un'altra cosa, sarebbe un fiume, perché porta tanta vita, perché attraversa tanto paesaggio e non lascia indifferente il paesaggio dopo il suo passaggio. Quindi veramente un intellettuale particolarissimo, direi laterale rispetto a quelli che l'America di solito ci fornisce, ci butta addosso, ci obbliga a leggere. Invece la sua biografia è la biografia di un uomo che è stato di lato, non ha obbligato nessuno, ha avuto un grande successo senza cercarlo, e poi quando l'ha trovato c'è stato con una grande aristocrazia, ecco, del pensiero e del vivere.
Hai detto poco fa che somiglia a un fiume, no? Il pensiero, l'attività di Robert Pirsig. Ma se lui è un fiume, accettando questa immagine, l'affluente principale si chiamava Wendy.
Assolutamente, infatti è la seconda moglie che cura questo, che possiamo definire un compendio, non lo so, un manuale.
Un breviario.
Un breviario sulla qualità, sì, insomma, perché molte cose, vedi com'è difficile afferrarlo, perché sfugge, anche perché è complesso. E Wendy, devo dire, è stata molto brava, perché questo librettino che adesso Adelphi ha tradotto, ha fatto tradurre da Svevo D'Onofrio, che trovate in libreria, è un libro che contiene molte cose. Ci sono dei pezzetti dello Zen, dei pezzetti di un altro libro che è Lila, che è un libro che lui scriverà tipo 11-12 anni dopo, dove continuerà l'analisi e soprattutto contiene delle analisi su Chris. Chris era il figlio di Robert Pirsing, che aveva fatto il viaggio, tutto il viaggio dello Zen contenuto nello Zen, e purtroppo è morto per una rapina, insomma, viene accoltellato anche lui come Salman Rushdie, e purtroppo lui muore, è un ragazzo che muore, e lui comincia a riflettere su questo, e quindi Lila, un'indagine sulla morale, diciamo, affronta questa morte. E qua Wendy è bravissima perché mette insieme Lila, mette insieme lo Zen, mette insieme gli articoli, mette insieme delle conferenze, tra l'altro pochissime, perché come dicevo prima, Pirsing non è uno che si espone, non sta ovunque, non commenta qualunque cosa, non scrive spesso, non era facile afferrarlo, non era facile intervistarlo, quindi trova tutti questi estratti. Infatti, il libro è piccolo, però per ogni pagina ci sta un pezzo di vita di Pirsing che risulterà sicuramente utile al lettore, a chi si avvicina al pensiero di questo filosofo in motocicletta.
Ma allora entriamo, Marco Ciriello, dentro questa parola complessa, no? Il libro si intitola Sulla qualità. E la qualità, scrive Wendy, la troviamo nello studio per l'appunto di Robert Pirsig e dobbiamo smettere di ritenerla un concetto vago e non degno di considerazione. Per l'appunto questo libro vuole richiamare a questa sfida. Ed è una sfida importante perché quanto fraintendimento c'è oggi e c'è sempre forse stato sulla parola qualità?
Tantissimo, tantissimo, soprattutto si tende a trascurare la qualità. Infatti, tra i vari esempi, lui dice che la qualità è il tutto, cioè può stare in Kant, in un hamburger, in un trapano, in una pizza. Tra l'altro nel libro ci sono le foto che ha fatto il nipote, diciamo, a un'intera officina che era la sua, quella di Pirsing, che contrastano, no? C'è questo pensiero aristocratico e poi ci sono tutti questi utensili che stanno tra le pagine e contrastano. Però questo racconta benissimo tutto quello che era questa manutenzione del pensiero e della ricerca della qualità. Perché appunto tra le tantissimi esempi mi viene da fare quello che lui cita in una conferenza ad Oslo, credo, negli anni 90, cita una storia indù dove c'è un pesciolino che chiede alla mamma, dice: sono stato ovunque, dappertutto, ma non riesco a trovare questa cosa che si chiama acqua. E lui dice: ecco, la qualità è tutto quello che sostiene, è tutto quello che ci sostiene. E quindi la qualità è l'acqua. Noi ce l'abbiamo intorno, però ci sfugge proprio perché ci siamo dentro, ci siamo immersi. È il filo dell'orizzonte quando pensiamo, ma allo stesso tempo è il bello che ci sta intorno: è Dio, il Dio che cerchiamo, quello che non abbiamo, è il pensiero, è l'esercizio del pensiero, è il fare. E lo stare fermi, quindi è complessissimo, però in ogni azione, infatti lui poi disegna, adesso non voglio dilungarmi perché c'è anche una bellezza della scoperta dell'appropriazione del proprio concetto di qualità, perché c'è una qualità statica e c'è una qualità dinamica. Quindi a seconda poi delle persone, della sensibilità, del pensiero, la qualità diventa quasi l'obiettivo della vita, anzi per lui lo è stato.
Perché la qualità non è una cosa, ma è un evento. Cioè l'evento è qualcosa che noi dobbiamo far succedere, no? La parola evento non ci porti chissà dove, ma ci porti anche nel nostro piccolo lavoro quotidiano. E quindi è quello che noi realizziamo. E questo a un certo punto del libro, se ricordo bene, diceva, ma questo si ottiene solamente al prezzo di una lunga frustrazione.
Sì, si ottiene una lunga frustrazione perché appunto lui c'ha questa, quasi è come se cesellasse, no? E passa tutto il giorno ad arrovellarsi, o comunque buona parte del tempo del giorno ad arrovellarsi per capire, innanzitutto per capire, e poi la parte più bella di Pirsing, come di tutti i filosofi che si preoccupano dell'altro, è quello di voler passare quasi che la qualità non esistesse se non ci fosse un altro a a prenderla, ad accoglierla, a cercarla insieme a lui. E questa ricerca, se ci pensi, è quello che fanno tutti i giorni, è quello che fa la scienza, è quello che fanno negli ospedali, è quello che fanno nelle biblioteche. Mi viene in mente appunto un verso di Borges, no? Porsi con sentimento verso la ricerca del bene, ecco. E questo è difficile, porta una frustrazione, perché naturalmente contempla il fallimento, e il fallimento, però nel fallimento c'è la bellezza, nel fallimento c'è la ricerca, il fatto che si possa ricominciare da capo, che si debba ricominciare da capo, come nello Zen lui diceva che la bellezza del viaggio era nel suo farsi e non nella meta, cioè mentre stava accadendo, mentre lo stavi pensando, mentre la parte più bella della giornata è quando mettevano benzina nella moto, e non quando la moto poi si permetteva loro di arrivare alla città successiva che si erano prefissati. Questo è quello che fa lui sulla qualità. Quindi è come se avesse dedicato la vita alla ricerca della qualità, cioè mentre era tutto il corpo, il pensiero, la testa, il cervello, le parole, era proprio tutto immerso nella qualità, quasi come quel pesciolino della storia indù. Però lui, a differenza del pesciolino, sapeva dove stava, sapeva dove andarlo a cercare, sapeva come farne un manuale per aiutare anche gli altri a cercarla, ad averla, a percepirla e soprattutto a desiderarla, perché desiderando, appunto come nel viaggio, si vive meglio.
Lettera 9 febbraio 1994. La metafisica della qualità può essere chiamata altrettanto correttamente metafisica dell'amore. Se sostituisci la parola amore alla parola qualità, ovunque tu la veda, il risultato sarà lo stesso. Di fronte a queste parole ci vengono molti interrogativi, molte domande anche nelle nostre vite, nelle nostre questioni personali, dei nostri rapporti, delle nostre relazioni.
Ma perciò io parlavo di aristocrazia del pensiero, perché vedi, poi c'è, insieme all'aristocrazia c'è la sensibilità del pensiero e dell'esercizio di questo, e questo fa di Pissing un essere superiore, no? Che naturalmente poi lui sta in bilico, appunto cade, è costretto a superare dei dolori fortissimi, però li supera proprio perché aveva questa forza della qualità, che poi può essere l'amore, può essere Dio, come dicevo prima, può essere la ricerca, può essere l'ossessione. Perciò la qualità diventa, per me diventa il filo dell'orizzonte, cioè tutte le mattine tu ti alzi e devi cercarla, e puoi dartelo come compito, e se te lo dai come compito sicuramente vivrai meglio.
C'è un passo su cui vorrei confrontarmi con Marco Ciriello per quanto riguarda questo libro sulla qualità, quando Robert Pirsing dice che per comprendere, no, entrare nel significato della qualità, necessariamente bisogna fare un passo indietro.
Sì, perché naturalmente è nella sottrazione che tu hai, nell'attimo in cui ti sottrai, oppure fai il passo indietro, che puoi vedere meglio quello che ti sta davanti, quello che ti sta intorno, e soprattutto capire che cosa stai cercando. Tant'è vero che lui fa l'esempio con i temi, e soprattutto parte dalla scrittura degli allievi. Cioè dice, se sanno rispondere, nel momento in cui tu gli assegni il compito, loro non sanno se risponderanno bene, se avranno un buon compito, se scriveranno bene, se avranno una buona scrittura. Vedi quante varianti ci sono, no? Questa variante, però, tutte queste varianti le affronti nel momento in cui fai un passo indietro, ti sottrai, è come se uscissi dal tempo per entrare nella ricerca della qualità.
Io ho un piccolo sogno per quanto riguarda questo libro. Quando l'ho terminato, sono andato a rileggere le varie sottolineature, no? Creando quell'ipertesto che si crea facendo le sottolineature, mi sono detto, chissà se questo libro si trova su qualche scrivania di un dirigente d'azienda, no? E dove nell'azienda si fa, giustamente, un gran parlare sulla parola qualità. E qui sarebbe veramente una prospettiva diversa, nuova, inaspettata, ma quanto mai ricca di risultati.
Temo che tu sia già entrato nel pensiero di Pirsing, mentre la società, soprattutto l'Occidente, pur avendo molto, molto cercato, diciamo che quelli che si sono portati questo libro, gli altri libri di Pirsing sul comodino, non stanno a capo delle aziende, purtroppo.
Marco Ciriello, che ci ha aiutato a comprendere la parola qualità attraverso la prospettiva molto singolare di Robert Pirsing, autore del libro sulla qualità pubblicato da Adelphi. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Ho appena finito di leggere questo libro di Salman Rushdie, che si chiama Coltello. E mi ha colpito appunto il fatto che citasse due volte Pirsing, perché non è che poi si ritrova, io nei libri italiani l'ho visto solo citato soltanto da Edmondo Berselli, quindi non è che capita spesso. Mi ha colpito questa connessione, quasi che appunto il pensiero di Pirsing e quello della qualità fossero venuti a visitarmi più volte. E quindi c'è stata questa cosa stranissima che è successa e mi ha molto colpito, anche perché mai avrei pensato che Salman Rushdie potesse diciamo appigliarsi alla qualità e a Pirsing, invece è citato due volte.
Coltello, meditazione dopo un tentato assassinio, libro pubblicato da Mondadori nella traduzione di Gianni Pannofino, spero di non sbagliarmi. Intanto
sì,
grazie
sì.
Davvero Marco Ciriello e buon lavoro.
A voi, abbracci.